uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon mercoledì, bentornati a The Soup of the Day. Bentornati ai miei angeli, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi. Buongiorno.
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 E a voi
tutto. Allora, diciamo che questa è una giornata che vogliamo aprire un po' con una piccola protesta, almeno da parte di me e Angela. Abbiamo aspettato un po' a darvi questa notizia perché in realtà l'abbiamo commentata una delle scorse mattine e poi abbiamo deciso di parlarvene oggi, perché riguarda le dive e l'estetica, detta così.
Beh, puoi dirla così. Le dive, l'estetica e le foto, sì. E i selfie al naturale, ecco, perché ormai da parecchio tempo, insomma, non è una cosa che abbiamo scoperto due o tre giorni fa quando ne abbiamo parlato, ma è già un po' che le attrici italiane, non italiane, amano farsi ritrarre al naturale, ecco. Che, come dire, secondo me è un po' come dare gli schiaffi alle casalinghe che sono in noi, perché se io mi fotografo la mattina presto non ce n'è per nessuno, ma anche il pomeriggio,
ma nel mio caso anche adesso, ecco. 10, 11
appunto, anche da truccata
non buttatevi così giù, tanto no. Sappiamo che le foto al naturale di queste non sono per niente al naturale.
Appunto, questo a cui volevo arrivare, ecco, che mentre noi, se ci fotografiamo al naturale, purtroppo siamo proprio al naturale. Loro, insomma, diciamo che hanno una naturalità che le rende sempre comunque più che presentabili. Poi c'è il bolliscina, guarda, però si vede un po' il foruncolo, vabbè, secondo me disegnato ad arte, vabbè, non so che ne pensi. Ti allora, fa rabbia anche a te?
No, a me sì, ma giusto perché sono anni che leggo tipo le cose. Qual è la tua beauty routine? No, un po' di crema idratante e lip gloss. Allora.
No,
vabbè, nel senso che invece io sono molto razionale, cioè io sono molto ben disposta nei confronti di chi magari, per esempio, abbiamo detto spesso, si palesa e dichiara magari delle malattie che ha o delle difficoltà, perché sono sicura e convinta che in questo caso si crea empatia e quindi è bello vedere, ti senti un po' meno solo quando vedi che anche questi che hanno delle vite che immagini essere meravigliose, poi dopo magari poi nel concreto certe battaglie le stanno combattendo come te con la stessa difficoltà, e questo è un discorso. Riguardo all'estetica però, io accetto e lo metto in conto che non sia la stessa cosa, quindi questa necessità di cercare di comunicarmi che anche tu come me la mattina c'hai le occhiaie, non ne vedo la necessità, nel senso che io lo metto in conto, va bene, sei tu l'attrice famosa, non io, e c'è una ragione, come dire, cioè, va bene così, nel senso... Non mi sembra, mi fa più arrabbiare perché lo trovo ipocrita ed è un tentativo mal riuscito, perché appunto non è possibile, salvo alcuni non scoperti che sono bellissimi, ok, però quelle sono le eccezioni, altrimenti ci siamo noi esseri umani normali che nel nostro piccolo ci sappiamo preparare e rendere alla meglio di quanto possiamo, però appunto la mattina la foto non va a risparmio, ecco.
Cioè, non ci vedrete mai.
No, ma perché? Cioè, non mi sembra.
No, ma infatti, anche no.
Come ecco. Dire, ecco, io manco occhi quando porto il cane. Cioè non...
Oh, esattamente come d'estate, non mi vedrete mai senza abbronzatura. Che ci posso fare?
Grazie, tu c'hai quella pelle piace. Lì.
Però un po' di colore piace, e se ne facciano una ragione Nicole Kidman, Amanda Seyfried, Charlize Theron, Madonna, Kristen Stewart, stupende, pelle di luna tutte, ma se ne facciano una ragione, io mi abbronzerò un po'.
Ma perché tu non hai la pelle di luna, loro hanno la pelle di luna, cioè Nicole Kidman che è rossa e la Seyfried che è praticamente biondissima e felice.
Ma Madonna è come me però. Finge.
Sì, Madonna, perché Madonna vabbè, adesso no, stavo per dire una cattiveria e poi i santi Madonna mi vengono a cercare e mi schiaffeggiano, non la dico, però no, è vero, cioè, però io una come la Kidman la capisco già di più di una come Madonna, la Kidman ha proprio una complexion.
Adesso, vabbè, chiaro, stavo scherzando, però insomma, diciamo che scherzando ma non troppo.
Diciamo che non è una cosa che devi condannare in toto, se presa con le pinze agli orari giusti, con la 50 più si può fare per quasi tutti. Poi è ovvio che c'è chi non può, però appunto torniamo al discorso originario.
No, la 50 assolutamente, insomma, con le dovute cautele.
Esattamente, cioè gli orari giusti, quello sì, su quel rigore lì che prima non avevamo, specialmente noi italiani, avevamo una cultura del sole abbastanza aggressiva, randomica, da pelle di ciuccio come si suol dire, e adesso sappiamo che faccio la vecchia, il sole non è più quello di prima e quindi bisogna esporsi con parsimonia e con le dovute precauzioni. E dopo questo messaggio sociale, accettatevi, amatevi e fate come noi, non pubblicate le vostre foto nature perché non siete Eva Mendez. Fred. Lo scorso 15 maggio su Sky Prima Fila Premiere è arrivato Ostaggi, l'opera prima di Eleonora Ivone, che recita anche nel film e si fa accompagnare in questa avventura da protagonisti e protagoniste d'eccezione, a partire da un trio di donne e di attrici composto da la Coppa Volpi Elena Cotta, Vanessa Incontrada e la stessa Eleonora Ivone, e nel reparto maschile Gianmarco Tognazzi, Francesco Pannofino, Alessandro Haber e Jonis Bashir. Li ho incontrati, li ho intervistati, il film, lo dice forse la parola, ve lo fa intuire, racconta di un imprenditore ormai abilito e sommerso dai debiti che decide di fare una cosa fuori dall'ordinario, e cioè rapinare un furgone portavalori e rifugiarsi poi nella fuga in una panetteria gestita dal malcapitato Francesco Pannofino. Lì inizia una black comedy dove, devo dire, sono le donne ad essere le più lucide, le più sagge, forse le più intelligenti, e per questo vi faccio sentire un breve estratto di questa chiacchierata in cui ascolterete anche le opinioni di Tognazzi, Pannofino, Haber e Bashir, ma in cui ho voluto privilegiare invece la voce delle donne, e soprattutto vi invito ad ascoltare la voce e il carisma della meravigliosissima Elena Cotta.
The Soup of the Day.
Forse, ecco, guardando questo film, riflessione ovvia, però ecco, il pensiero è che siamo tutti un po' ostaggi di qualcosa, dei compromessi spesso che abbiamo accettato per campare, come dire. E questa è la riflessione, secondo voi, alla base della pièce teatrale e del film?
Sì, mi sembra, come dire, abbastanza evidente, insomma, poi parlando con Eleonora Ivone, con Angelo Longoni, insomma, lo spunto sia della commedia teatrale, e qui dove una parte di commedia si mantiene, ma dove viene fuori più invece il lato proprio del disagio, perché poi di fronte a proprio una situazione di disagio, Marco Santini, cioè il mio personaggio, decide di fare un'azione proprio perché si sente ostaggio peggio di un sistema che non gli permette di assolvere ai suoi doveri nei confronti dei terzi, che sono i suoi dipendenti, che sono le persone che ha intorno, la sua stessa, il suo stesso rapporto con la propria famiglia, che lo ha portato probabilmente anche a chiudere prematuramente un matrimonio, lo porta in uno stato di agitazione e di esasperazione che lo fa arrivare a fare un gesto fuori dalla sua natura, dove però poi, quando lo compie, deve mantenere anche nei confronti di chi prende in ostaggio come una credibilità che non fa parte della sua indole, e quindi in effetti sì, siamo tutti alla fine ostaggio di qualcosa, lui in particolare di un sistema che non lo ha aiutato a trovare una via d'uscita.
Invece io sono ostaggio della mia ignoranza, della mia ottusità, un commissario che è ostaggio anche della psicologa, che è la negoziatrice, che lo costringe a reprimersi perché lui vorrebbe sparare, intervenire e fare fuori questo mio amico nella vita, ma non sul set. E per cui un personaggio negativo, naturalmente, non è simpatico, ma è ostaggio anche probabilmente del suo passato, insomma, maschilista, represso, pieno di problematiche, probabilmente è tutto qua, insomma.
No, poi all'interno della panetteria presa in ostaggio, diciamo, i personaggi presi in ostaggio tirano fuori, attraverso i dialoghi proprio del film, della sceneggiatura, da lì si capisce, escono fuori i caratteri veri, perché personaggi alle prese con situazioni limite di pericolo tirano fuori la loro vera natura, quindi il film non ha paura di raccontare anche la meschinità di alcuni di noi, oppure gli atti di eroismo, oppure di altruismo, di umanità, invece di il mio, per esempio, è molto egoista, pensa soltanto a salvare la propria pelle e non cerca di fare un'azione comune con gli altri. E quindi è bello, perché proprio è questo la bellezza del film, più che la commedia, la tragedia e la storia, che sono belle, però è proprio perché attraverso i dialoghi si capiscono i rapporti fra i personaggi e come il carattere umano può cambiare anche a seconda della situazione in cui sta.
Il mio personaggio è ostaggio appunto della propria condizione sociale, quindi che è sotto gli occhi di tutti oggi, insomma, non è che serve, insomma, tanto sottolinearla, perché comunque tutte le difficoltà, insomma, vissute da chi è comunque viene da un paese straniero e ha delle difficoltà, arriva qui con mezzi abbastanza complessi e vive una dimensione complessa anche qui, ecco, pensa di scappare da una guerra lì e poi alla fine si trova qui tanta gente che gli fa guerra, e quindi, diciamo, è ostaggio di una condizione drammatica, appunto, che in qualche maniera riflette un sistema, diciamo, politico imperialistico, che nel tempo ha creato un sacco di danni, e diciamo che il risultato è questo alla fine.
Passo la parola per la riflessione sui compromessi come punto di partenza e spunto di riflessione di questo film alla regista Eleonora Iavone e alle attrici Vanessa Incontrada ed Elena Cotta.
Beh, è un po' una riflessione alla quale si arriva mentre si guarda il film, no? Tutti sono ostaggi un po' della propria vita e di quelli che reputano i propri limiti. Dentro la panetteria questi limiti vengono superati da tutti per un motivo o per un altro, perché costretti in una sorta di acquario, e tutti a modo loro trovano la loro strada per poter superare quel limite e denunciare di che cosa sono ostaggio, ognuno con le proprie modalità.
Sì, per forza, questo è inevitabile. È chiaro che ci siano sempre dei condizionamenti, delle forme nella vita o anche nei legami familiari, qualcosa, credo chiunque è un po' ostaggio, ma ci sono c'è modo e modo di essere ostaggio. Certo che quando si è sequestrati la cosa è un pochettino più dura. Se il essere ostaggio di affetti, di legami familiari, beh, si può anche accettare molto volentieri questa condizione. E può essere limitativa, certo, è chiaro, è un piccolo scotto che uno deve pagare, non è che si può avere tutto in massimo. In un certo momento anche gli affetti ti condizionano, ti racchiudono forse un po' troppo, impediscono la tua libertà, perché è inevitabile, ma va, secondo me, per quello che riguarda la mia esperienza, va benissimo così. Meglio essere con uno ostaggio di questo genere che niente. Va benone, grazie.
Beh, io penso che nella vita i compromessi esistano, esisteranno, devono essere compromessi che entrambi o che le persone accettano anche con un volere, no? Diventa ostaggio quando è un compromesso che non accetti, quindi prima o poi è ovvio che scoppi, o scoppi tu o scoppia quello che è intorno a te, no? Però il compromesso nella vita esiste. Io penso che questa parola però la comprendiamo molto di più andiamo avanti con l'età. Cioè io la sto comprendendo adesso questa parola, che faccio fatica al compromesso ancora, però più vado avanti con l'età e comprendo, no, che tutto non si può avere, che come vuoi tu le cose è impossibile, che devi arrivare a un equilibrio, a un compromesso di vita che ti faccia sentire felice e serena. Poi non è che devi accettare, perché se questa cosa non ti rende felice il compromesso non va fatto, però a un certo punto subentrano dei compromessi, che siano personali, di amicizia, di rapporti con le persone, lavorativi. Ecco, lavorativi devono essere compromessi che a te non ti sminuiscono con te stesso, ecco, no?
Condizioni,
no? E che non ti condizionano soprattutto, cioè il compromesso c'è perché è inevitabile, però deve un compromesso che tu accetti, non che ti viene imposto, è molto diverso.
Cito il film, a un certo punto viene detto: donne e ragazzine, ma tu pensa in che mani siamo. Una frase detta così in un film che mette in chiaro, almeno all'inizio, la società patriarcale in cui ancora, ahimè, navighiamo spesso, ma che dimostra poi quanto siano le donne, almeno in questo caso, che ne escono anche in maniera a testa alta, intelligentemente, furbamente. Ecco, cito uno splendido diciamo finale: ma non vado in giro a rompere i coglioni alla gente con la pistola in mano. Applauso.
Noi non guardiamo nessuno.
Sono particolarmente orgogliosa che tu lo dica. E questo mi emoziona tantissimo, perché era una volontà specifica questa del film, mia e anche di Angelo, lo sceneggiatore con il quale ho scritto, cioè evidenziare il fatto che la parte femminile ha una sua forza e che determini molte cose e gli accadimenti specifici poi nel film, no? Cioè questa presenza maschile dalla parte di chi rappresenta lo Stato, che è quella di Alessandro Haber, del commissario, che è evidentemente un interventista, un violento, un maschilista, ma che ha dall'altra parte una presenza femminile tenace, che vuole usare, che usa l'arma della mediazione e del dialogo come unico elemento per arrivare alla soluzione. All'interno della panetteria ci sono questi due elementi femminili fortissimi, che un po' guidano l'equilibrio di questi maschi che sono ogni tanto un po' in balia di se stessi, ci sono loro due, e c'è la donna regina, che alla fine l'abbiamo citata poco fa, questa battuta in cui dimostra che anche in un'età adulta ci si può ribellare e si ha chiaro in testa qual è la propria posizione. Ma lascio la parola ad Elena, perché credo sia una delle battute più belle del film.
Vuoi che la ripeta? Vuoi che la ripeta? Ecco, Oddio, non me la ricordo mica più tanto bene. Allora, no, capita anziana. a tutti, sono anziana, ho una pensione di merda, ho una figlia stronza, e ne stanno capitando tante, ma non vado in giro a rompere i coglioni alla gente, chiaro? Ecco.
Con una pistola in mano.
E dimenticavo la battuta più importante, cioè con una pistola in mano.
Un'analisi concisa, chiara, di poche parole, ma che analizza uno stato sociale di dell'elemento che appare il più fragile, il più banale, se vogliamo, per i comportamenti che ha, il più accomodante, il più innocuo, e che invece ha una rabbia, una forza interiore che emerge, così come emerge la forza interiore nel cinismo, nel sarcasmo, nella volontà di far vedere la realtà così com'è, che ha Ambra, che sceglie di fare il lavoro più antico del mondo, ma che lo fa con la stessa identica dignità con cui faceva l'infermiera.
Vanessa. Esatto, anche
pensando
il suo
a quello che diceva mi veniva, ti giuro, mi è venuta un po', perché l'ha detto anche con una, con un tono che mi è arrivato proprio dentro, ed è così, soprattutto questa parola di dignità, no? Perché viviamo in una società che secondo me sì, avanti su tante cose, poi ci perdiamo veramente nel 2021 ancora a parlare di determinate cose che trovo assurdo. E questa parola ritorna alla dignità, no? La dignità di una persona, l'essere rispettato per quello che si fa. Cosa che se tu vai per strada e dici che cosa fai di mestiere? La prostituta. Non credo che troveresti pochissime persone che direbbero: ah, beh, è interessante, ma come mai? Cioè, c'è subito un giudizio, no? Di quello che sì, perché uno può decidere di fare un mestiere, poi puoi essere tu d'accordo o non d'accordo, ma perché non posso avere la dignità di fare quel tipo di mestiere lì, no? E in questa società che secondo me su alcune cose è andata avanti, su alcune cose o si è fermata o è retroceduta, non lo so, sul giudizio, su cose che ancora ad oggi rimango un po' a bocca aperta, no? Ambra è questo. Ambra è una donna che porta avanti il suo mestiere con grande dignità, una donna che è molto sensibile a chi ha davanti, perché nel film con lei ho un rapporto di protezione enorme, perché vedo una donna, no, che ha una situazione familiare veramente che non si merita, vedo un uomo, un extracomunitario arrivato, perso in uno stato dove non è protetto, vedo un panettiere che fondamentalmente brontola, non è cattivo, però si dimostra che è un codardo, che è un essere che solo lì può stare, non può fare altro nella vita, non si può aspettare altro dalla vita da lui, e vedo un uomo come Marco, che è disperato, che pur di sollevare la testa e di proteggere sua figlia fa un atto che si può giudicare ovviamente, che però per disperazione lo fa, e al giorno d'oggi tanta gente vive una disperazione, che per quando tu non vedi mangiare i tuoi figli, non puoi dare da mangiare ai tuoi figli, è ovvio che tu fai determinate cose, che è vero che la società poi ti castiga, ma cosa devo fare se la società stessa non mi aiuta? Quindi sono argomenti che in 3 minuti non voglio parlare, però dovrebbero farci ragionare queste cose, ecco.
Beh, io direi che potremmo riassumere i contenuti del film in una frase che è sì una commedia, ma racconta il dramma delle diseguaglianze sociali, economiche, razziali. Citerei gli altri attori che sono Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber, Francesco Pannofino, Ionis Bashir. Ognuno di loro rappresenta uno di questi elementi sociali, ed è anche un po' l'apologo della profonda crisi che la nostra società sta attraversando, ma da anni. Cioè, noi adesso stiamo vivendo una situazione macroscopica come quella della pandemia, ma la nostra società è in crisi da prima, e quindi credo che ci sia c'era la volontà da parte mia anche di evidenziare questa cosa attraverso questi personaggi poi così profondamente umani.
Guarda, io poi per concludere penso a quello che dice Leonora, no? Questo che abbiamo vissuto, la pandemia, che ancora non ne siamo usciti, a volte sento tante volte dire questa cosa ci cambierà. Ma io non lo penso, ma penso che come sempre, a chi gli servirà, a chi cambierà, a chi avrà messo la sua vita in discussione per migliorare, ma continua a vedere anche tanti stronzi in giro. E quegli stronzi sono diventati anche più stronzi. Quindi chi vuole, come in tutte le cose, nelle situazioni dove una persona si ritrova, può migliorarsi o cambiare, e se no tanti rimangono lì o indietreggiano. Ed ostaggi è così. Quella situazione lì che tutti noi viviamo, ognuno si porterà qualcosa dietro che o lo cambierà, o lo migliorerà, o lo peggiorerà.
È un referendum.
The Soup of the Day.
E avete ascoltato le voci di Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Jonish Bashir ed Eleonora Ibone, attrice e regista di Ostaggi, che trovate su Sky Prima Fila Premiere dal 15 maggio. E noi torniamo fra pochissimo, sempre a The Soup of the Day. Fred. Secondo appuntamento di questa settimana con la generazione Dio. A rappresentarla oggi c'è Alice Maselli, tra le più giovani della generazione Dio. Buongiorno e benvenuta su Fred.
Ciao, grazie mille, buongiorno a tutti. Sì, giovanissima, 7 anni.
E infatti però, devo dire, diciamolo per chi non ti conoscesse ancora, giovanissima, però ti sei portata a casa dei bei ruoli, a cominciare da quello in Come un gatto in tangenziale del 2017 con Cortellesi e Albanese, che è stato un super campione di incassi, quindi un debutto col botto, come ho fatto la rima. Giusto per
sì, esattamente. È stato il mio esordio, se così si può dire, quel film, ed è stato anche il primo provino cinematografico che io ho fatto in assoluto. Prima avevo fatto qualcosa, pubblicità, moda, però di cinema nulla. È stato il mio primo provino, infatti la prima volta che ho recitato al di fuori di un palco, perché facevo già recitazione teatro quando ero più piccola, è una passione che ho da sempre, apro e chiudo parentesi, ed è esattamente un sogno di una vita, insomma, che si è realizzato. Quindi sì, la mia Agnese, che è il personaggio che interpreto, è stato il mio primo, e spero di una lunga serie. E bello, un'esperienza, insomma, potrei dire tantissime cose ovviamente su questo film.
Però ecco, come ho detto, esordio bomba, nel senso è stato anche abbastanza col fatto che ha avuto tutto questo riscontro di pubblico. Sappiamo che qualsiasi film con Paola Cortellesi è un super campione di incassi. Immagino che questo per un attore emergente sia abbastanza invasivo, anche in senso positivo, però ecco, è immediatamente ti dà immediatamente una visibilità che non darebbe un altro film, ecco.
Sì, esattamente, infatti mi è capitato fin da subito che mi fermavano per strada: ma tu sei quella di Come un gatto in tangenziale? Sì, sono io. Ed è stato davvero bello, perché è una fortuna, nel senso che ovviamente hanno lavorato in quel film attori straordinari, due pilastri del cinema, quindi comunque, come dicevi anche tu, era inevitabile. Però quel film, insomma, nessuno se lo aspettava. Infatti abbiamo fatto il sequel e abbiamo girato, abbiamo finito ad ottobre, e ora, insomma, con il Covid sono un po' rallentato tutto, ma spero che lo possano vedere tutti molto molto presto.
Quindi il tuo personaggio ha ancora dilemmi d'amore? Chi lo sa?
È cresciuta Agnese, non posso svelare nulla.
E allora, poi diciamolo, l'hai un po' detto anche tu, oltre alla carriera di attrice continui anche quella di modella, e anche lì non ti fermi.
Sì, ho iniziato anche quest'altra esperienza, diciamo, parallelamente, e faccio parte dell'agenzia Why Not Models di Milano, mi trovo benissimo, anche là siamo stati un po' bloccati dal Covid, ma ho da poco finito di scattare una nuova campagna che uscirà quest'estate, quindi anche lì mi dà da fare. Sono delle grandi passioni che inseguo ovviamente sempre parallelamente allo studio, che tengo sempre un po' al primo posto. Io faccio il liceo scientifico e studio davvero tanto.
Brava. E poi io ho recentemente letto un articolo e visto che come tantissime star, premi Oscar, si sono portate a casa, casa lauree di tutto livello tra Harvard e vari, quindi si può fare, perché non farlo?
Sì, la cultura prima di tutto, esatto.
E allora veniamo invece a una cosa che ti accomuna con tutti gli altri tuoi colleghi, compagni della generazione D.O., e cioè tutti avete dovuto dichiarare qual è il vostro artista di riferimento, quello che vi ha ispirato e che vi ispira. Chi hai scelto?
Ah, io ho scelto Sofia Loren, che è appunto un'icona per tutti e credo che oltre che come attrice sia una persona formidabile. Io oltre ai suoi film vedo anche tanto le sue interviste, i suoi discorsi, e l'ultimo è appunto quello che ha fatto per il Donatello, no?
Sì.
Il Donatello che ha vinto, sì. È stato bellissimo quel discorso.
Cioè,
lei ha detto... ha detto no, mi sono emozionata perché mi sono anche ritrovata molto in quello che diceva, quando per esempio ha detto, ora faccio fare un esempio, che era lì a prendere questo premio, tra l'altro importantissimo, dopo circa 60 anni dalla prima volta, e l'emozione era sempre la stessa. Questa cosa mi ha colpito tanto perché anche io nel mio piccolo, comunque, quando ogni volta che torno sul set dicono cosa provi quando reciti, cosa provi quando sei sul set, io non lo so mai spiegare perché è un mix di emozioni uniche e che sono sempre come la prima volta, come il primo giorno che io ho messo piede nel set per realizzare il mio sogno. Quindi sì, lei, io mi ispiro a lei sia come attrice ma come persona in primis. Poi comunque è una donna che raccoglie tre generazioni, no? Perché ha quasi l'età di mia nonna, quindi sì, iconica.
E diciamo, cosa pensi invece, ecco, a livello proprio attoriale, cosa pensi di aver rubato, di poter acquisire come lei di insegnamento?
Ah, lei ha la capacità, diciamo, di interpretare qualsiasi tipo di ruolo, e quindi questa versatilità diciamo si coglie comunque nei suoi film. E lei, come comunque tante altre attrici a cui mi ispiro, non è l'unica, ora è un'attrice italiana, ma anche per esempio io adoro Julia Roberts, per esempio. Sì. E quindi sì, questa capacità che hanno, questo talento innato che ti incanti proprio a guardarle, cioè io guarderai per ore e per ore e ore e ore, la grande passione proprio che traspari proprio mentre recitano, perché poi la grandezza sta nel non far vedere che stai recitando, no?
Assolutamente.
Quindi nell'essere più naturali possibile.
Allora, anche la grande Sofia ha iniziato giovanissima ed era anche, aveva partecipato, aveva fatto Miss Italia se non ricordo male, comunque anche il mondo della moda l'aveva se non altro sfiorata. Una domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi, ecco, c'è questo vizio tra virgolette di fare remake, hai scelto un'attrice italiana, quindi potrebbe esserci l'opportunità di interpretare lo stesso ruolo che ha fatto lei in un film, appunto in una versione remake. Se dovessi scegliere un film con Sofia Loren per interpretare il ruolo di Sofia Loren, quale film sceglieresti?
Sicuramente sono molto, cioè, questa domanda potrei rispondere, diciamo che un film che mi è piaciuto tantissimo è La Susara, il suo film. Quindi sì, sicuramente
quindi uno facile ne è scelto uno facilissimo,
vero, sì, esatto.
No, va bene, no, mi piace,
devo mettermi in gioco tanto, ecco.
Sì.
Sicuramente sono ancora un po' giovane per interpretarlo, e nonostante la sua, anche lei era molto giovane, se non sbaglio aveva circa 20-25 anni quando ha interpretato quel ruolo, è riuscito a farlo alla perfezione, e quindi sì, dai, sceglierei quello, sarebbe una bella sfida. Però
credi che andrebbe riadattato un po' a te, alle tue corde, o comunque al modo di fare cinema di oggi?
Sì, sicuramente è un film, nel senso, se non sbaglio risale al 1960, quindi sicuramente andrebbe un pochino riadattati i personaggi, le storie, quindi più moderni, i tempi comunque sono cambiati, anche i rapporti.
Sì.
Però in generale il tema fondamentale del film io lo lascerei, diciamo, quella è la sua forza secondo me, del film stesso, quindi sì.
Allora, torniamo, lasciamo Sofia un attimo da parte, mm-hmm. torniamo a te. Abbiamo detto del sequel, come parliamo, remake, sequel, di Come un gatto in tangenziale, ma ecco, quali sono i tuoi desideri d'attrice? Ecco, film, serie TV, registi in particolare, ambizioni?
Allora, tanti sogni nel
mi piace che inizi con allora, vuol dire che c'hai già proprio un programma, vai!
Tanti sogni, allora sì sicuramente, io per esempio adesso ho finito da poco di girare accanto ad artisti, io da poco ho finito di girare accanto ad attori come Gian Renaud, Favino, in un nuovo film, anche questo che uscirà poi diciamo dopo l'estate, e quindi sicuramente ci sono degli attori vicino ai quali aspirerei a recitare per imparare anche tantissimo. E sognando in grande, come dicevo prima, io adoro Julia Roberts, ma anche può essere la stessa Monica Bellucci, quindi italiana, Margherita Bui o Raul Bova anche, insomma parecchi, potrei essere una lunga lista. Ecco, un mio sogno era appunto recitare insieme a Paola Cortellesi, ed è stato il primo film che ho fatto, super realizzato. E, sicuramente un sogno che ho è Netflix. Sì. Netflix è un'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo, fare una serie su Netflix, davvero tanto, infatti spero che lo possa realizzare il più presto possibile.
Ma dai, io secondo me sì, perché Netflix sta, io lo dico spesso, sta investendo tanto in nuovi volti, quindi sarebbe proprio perfetto.
Sì, speriamo, incrociamo le dita.
E allora, io spero di rincontrarti presto per il sequel, oppure per la serie Netflix, oppure per qualsiasi altro film o serie TV tu possa fare in futuro, e spero di ritrovare questo entusiasmo, lo stesso che sento dalla tua voce, e grazie Alice per essere stata con noi.
Non si perde mai, grazie a voi, grazie per avermi dato, e saluto tutti quelli che mi hanno ascoltata. Red
Film Radio. Così, secca, faccio la domanda, è il momento dei consigli sulla TV. Cosa mi guardo stasera, Angela? E se puoi aggiungi anche un consiglio culinario, snack, bibita.
Dunque, 21:20, Rai 2. Ti racconto la trama, vediamo se capisci di quale film stiamo parlando.
Difficile il contest, vai.
Ricky Rendazzo è la front woman sessantenne di una band rock, The Flash. Si esibisce in un localaccio della San Fernando Valley perché ha seguito il suo sogno di voler fare a tutti i costi la rockstar, non riuscendoci ovviamente, e se n'è andata lasciando a casa il marito e i figli. Viene a sapere che la figlia, interpretata dalla stessa figlia dell'attrice, che sveleremo fra un po' anche di chi si tratta, e ritorna a casa per capire se può ricostruire in qualche modo questo passato che lei ha reciso con durezza per seguire il suo sogno, e se può essere utile alla figlia. Ti sei ricordata di cosa stiamo parlando?
Ma certo, guarda, anche perché ultimamente non mi ricordo perché l'avevo beccato per una ricerca che stavo facendo, e quindi ovviamente dove eravamo rimasti, con Meryl Streep, super rocchettare, con pettinatura, con treccia che le copio ancora e tuttora, con figlia Mami Gummer. Appunto, interpretare la figlia, vabbè, diretto da Jonathan Demme, scritto da Diablo Cody, che è una pazza, sceneggiatrice pazza, ecco, il resto lo dici tu.
E il marito Kevin Kline, insomma, anche lui diciamo che ci mette del suo. Vabbè, il film è un racconto sulla giovinezza che se n'è andata, anzi decisamente sulla terza età che sta arrivando, ma adesso c'è una quarta e una quinta, e infatti nel film la grandiosa Meryl Streep sembra ancora una pupa, salta e soprattutto si dà al rock e ha dei duetti canori da brividi, perché lo sappiamo, è una meravigliosa cantante, e insomma non ci si può non innamorare di questa sciroccata, che insomma, a giudicarla con un po' di obiettività, effettivamente è una gran menefreghista e egoista, però alla fine insomma sappiamo come va a finire, scopriamo che c'è anche un gran cuore, e allora che facciamo? Insomma, siamo dalla parte sua. Ecco, quello che posso raccontare come ulteriore curiosità è che Diablo Cody, premio Oscar, ha inventato questo personaggio traendo ispirazione dalla vita della suocera.
Sbam.
Sì, che effettivamente è stata la leader di una band rock del New Jersey che si chiamava Silk and Steel. Ecco, e la cara nonna adesso fa la nonna, insomma, e ha ben sei nipoti, chissà, magari nel frattempo ne ha anche altri, al tempo ne aveva solo sei, però una volta alla settimana va ancora in giro a cantare nei locali. È esattamente quello che fa Enrico Randazzo, quindi insomma dalla vita allo schermo con la regia di un regista formidabile, in grado di raccontare l'intimità dei suoi protagonisti come pochi, ma di raccontare al tempo stesso l'America, anche l'altra faccia dell'America, quella meno conosciuta, quel grandioso e talentuoso di Jonathan Demme, insomma non piangeremo mai abbastanza per la sua scomparsa, ci manca.
Fred Film Radio. Siamo giunti alla fine di questa puntata di mercoledì 26 maggio di The Soup of the Day, ma prima di lasciarci vi ricordiamo che quasi subito dopo di noi, no, fra poco, fra una mezz'oretta, ci sarà in streaming l'annuncio delle candidature dei 75esimi Nastri d'Argento, il premio dei giornalisti per il cinema, e qualche cosa già la sappiamo, e per il resto poi le commenteremo, le candidature, chissà quanto differiranno un po' dal trend che hanno preso i David, però appunto alcuni vincitori già ci sono.
Beh sì, perché i Nastri hanno cominciato addirittura a dicembre a elargire i premi, e i primi nastri che sono stati dati sono andati alle fiction, alle grandi serie internazionali, e se li sono accaparrati Luca Zingaretti e Marco D'Amore per Montalbano e Gomorra, e anche Saverio Costanzo, che è stato regista e sceneggiatore dell'Amica Geniale. E proprio riguardo l'Amica Geniale, le ragazzine Ludovica Nasti e Elisa Del Genio, che interpretavano Lila e Lenù, si sono prese una menzione per l'esordio, per il miglior esordio. Sempre insomma qualche mese fa, parliamo del mese di febbraio, il sindacato dei giornalisti ha anche decretato i primi nastri dell'anno 75, perché infatti ormai sono ben 75 anni, e sono andati a Notturno di Rosi e a Luca Guadagnino per Salvatore, il suo documentario su Ferragamo. Un altro nastro importantissimo, il nastro di platino del 75esimo anno, non poteva invece che andare a lei, a Sofia Loren, per La vita davanti a sé, diretta dal figlio Edoardo Conti. Insomma, dopo l'emozione di aver vinto il David, ne ha ricevuta un'altra, anche questa giustissima. E poi per finire con i premi, quelli che insomma hanno già raggiunto le mani dei premiati, l'edizione dei documentari dedicata a Cecilia Mangini è andata a diversi documentari, Io sono Francesco Totti, poi il Cinema del Reale è andato a De Rossellinis di Alessandro Rossellini, una menzione speciale La verità sulla dolce vita di Giuseppe Pedersoli, poi premiati anche Sampa, edizione straordinaria, e Punta Sacra. Ma soprattutto ci tengo a questo film, al docufilm di Carmen Giardini e Massimiliano Palmese, il caso Braibanti. Ecco, segnalo che questa docufilm è possibile vederla su Sky proprio in questi giorni. È interessante perché racconta il caso del professor Braibanti, che negli anni 60 fu incarcerato, processato e condannato a tantissimi anni di prigione. Per fortuna poi se ne fece solo due, perché la famiglia dell'uomo che amava, del ragazzo che amava, lo denunciò e lui si prese una condanna per plagio che esisteva ancora. Scusate la digressione, ma
invece molto
credo che sia giusta.
Esatto. Preparatissima Angela sui nastri. Angelo, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, ma io sono molto meno preparato, però sì, voglio aggiungere qualcosa, perché appunto parlando di nastri già assegnati o dopo quelli che saranno assegnati, c'è un film per un premio per un film di un preferito dalla nostra Angela, che è Miss Marxis di Susanna Nicchiarelli, che è stato insignito del premio Film dell'anno 2021. Quindi
viva
Angela,
le donne.
Sarò molto contenta e viva le donne, soprattutto viva Susanna Nicchiarelli, che riesce sempre ogni volta a centrare, no? L'obiettivo. Altri premi sempre per le serie TV sono stati date a Luca Zingaretti per il commissario Montalbano all'interno della categoria delle serie internazionali, e a Marco D'Amore per Gomorra. E poi una cosa che vorrei citare, che verrà fatto all'interno dei Nastri d'Argento un omaggio a Valentina Pedicini.
Grande
Benissimo. Giovane regista che purtroppo ci ha lasciato velocissimamente, tragicamente l'anno scorso, e che non ha avuto il tempo, secondo me, di mostrare tutta la capacità e tutta l'arte che aveva dentro, ma solo in parte. Quindi è un bel ricordo. È una bella onorificenza, anche se ex post, all'attività di questo regista.
Sono d'accordo, e quindi sintonizzatevi fra pochissimo in streaming, perché appunto c'è l'annuncio delle candidature dei Nastri d'Argento. Se non volete farlo, ve le ricordiamo noi domani, e noi ci salutiamo e appunto vi diamo appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, alle 10 su Fred Italiano ed Entertainment, in replica durante la giornata e sui podcast. Quindi seguiteci, ascoltateci, a domani anche con gli angeli.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.